dopo aver fatto la grande introduzione, che giustamente è stata chiamata introduzione alla fede, e dopo aver presentato il quadro generale del sito, La Via della Vita, proviamo ora a vedere nella sezione Un aiuto per, e quindi poi nella sottosezione Per capire la fede, il punto iniziale, che si potrebbe anche chiamare punto zero perché è come la premessa o ancora introduzione, di cui abbiamo già anche parlato, è la questione del perché dovrei occuparmi di queste cose. Quindi una questione ancora a monte, quindi non le varie questioni che affronteremo, la verità, Dio, le religioni, Cristo, la Chiesa, la vita cristiana, insomma, ma perché dovrei occuparmi di queste cose. Pensiamo, non so, la persona media, forse ormai anche in Italia, che vive nell'indifferenza. C'è chi è religioso, chi non lo è, chi è religioso a modo suo, il credente non praticante, chi non gli interessa proprio niente o dice che non gli interessa proprio niente. Insomma, perché invece dobbiamo affrontare tutti questa questione? Allora, perché dovrei, dice anche il titolo nel sito per questa introduzione a Per capire la fede. Forse sinteticamente si potrebbe dire perché siamo uomini. Perché l'uomo nasce così, direi naturalmente religioso. Ho detto che anche un grande antropologo, mi sembra Julien Ries, dice che lo chiamiamo da 40.000 anni a questa parte, quindi quando appare l'uomo come è oggi, Homo sapiens sapiens, però si potrebbe anche dire Homo religiosus. Allora, nessuno scimpanzé, nonostante la poca differenza di genoma che c'è con noi, ma si è mai sognato di essere religioso. Nessuno si è mai sognato di porsi questioni religiose, morali, estetiche, quindi di arte e quant'altro. L'uomo da subito e sempre, in ogni civiltà, sotto ogni parallelo, in qualsiasi continente. Quindi c'è qualche cosa che riguarda l'uomo in quanto tale. Allora, perché dovrei? Perché sono un uomo. I cani non si pongono questo problema, come nessun altro animale, e noi invece, anche se corriamo i rischi oggi più che mai di vivere come gli animali, tanto è vero che qualcuno non capisce neanche più la differenza tra noi e gli animali, però in realtà la questione è che io sono un uomo. Quindi io ho delle questioni dentro di me che gli altri esseri non hanno. È significativo, tra l'altro, che anche il Catechismo della Chiesa Cattolica intitoli il primo capitolo, quello appunto potremmo dire introduttivo, in questi termini: l'uomo è capax Dei, è capace di Dio. In filosofia si dice anche, un po' lo si vede anche in Sant'Agostino, anzi un po' tanto, che l'uomo ha un desiderio naturale di vedere Dio. Allora, detto così, oggi potrebbe sembrare un giudizio di parte, come dire, lo dite voi religiosi, che l'uomo ha un desiderio naturale di vedere Dio. In realtà, è un giudizio generale sulla vita dell'essere umano. Io mi permetto di dire che anche nella dispensa che faccio per gli studenti su Introduzione alla Teologia, comincio con questa stessa pagina. E ricordo una volta uno studente, che poi me lo confidò perché divenne anche un figlio spirituale, che immediatamente fece di questa prima pagina una fotocopia e la diede alla sua ragazza dicendo: leggi. Perché loro, che magari pensano, vabbè, queste sono le cose religiose, immediatamente si è aperto un sipario. Allora, bisogna fare attenzione, perché c'è il rischio di non essere, allora, non si può non essere umani, perché siamo esseri umani, però che siamo degli esseri umani un po' alienati, un po' addormentati, sì. Oggi mi capita di dire ad alcune persone, anche giovani, così, che bisogna fermarsi a pensare, e loro sgranano gli occhi come se fosse una novità. Ora, in realtà si chiama Homo sapiens sapiens, perché a differenza di tutti gli animali, pensa, decide, vuole, non si può non pensare, non si può non decidere. Ora, questo è chiaro che è un'attività obbligatoria, anche se esco di casa la mattina per andare a scuola, andare al lavoro, in realtà io faccio decine di scelte, perché a ogni incrocio prendo una strada invece che un'altra, perché nella mia testa c'è il pensiero che devo arrivare là, in quella meta là. Non sto a pensarci ogni giorno, ogni volta, guarda, prendo questa strada invece che quest'altra, quest'autobus invece che quest'altro, però in realtà è dove devo andare condiziona tutte le scelte che faccio. Quindi solo da casa, quando esco dalla porta di casa, e sino a quando entro dalla porta dell'ufficio, del lavoro, dell'università, così, sono un centinaio di scelte che faccio automaticamente, però in realtà non proprio automaticamente, è che mi sono abituato a passare. Ma se ad esempio non sapessi la prima volta la strada e devo chiedere, devo guardare il navigatore, allora la vita in fondo è un viaggio, in cui tra l'altro la questione di dove stiamo andando non è semplicemente una curiosità sulla meta, è che la meta di fatto condiziona tutti i passi. Se io devo andare a scuola, se devo andare all'università, se devo andare al lavoro, se devo andare a divertirmi, ogni incrocio faccio una scelta in base al punto terminale, alla meta. In italiano è la stessa parola, ma al maschile o al femminile. La fine, il fine. Sembra la stessa cosa, ma in realtà ci fa capire che la fine, cioè dove devo arrivare, lo scopo del viaggio, è il fine che muove ogni mia scelta. Quindi non posso non pensarci dove sto andando, anche perché sennò giro a vuoto. Quindi la vita è tutto un andare avanti, è un viaggio, in fondo. Quindi già la questione del dove vado, mi ricordo una volta in treno una persona che poi parlando e ovviamente vedendo che ero un religioso, e mi dice: vede, per lei la vita ha uno sbocco trascendente, per me che non sono religioso, no. Dico, allora, stavamo venendo a Roma in treno, dico, vede, allora, siamo in treno tutte e due, io dico che c'è Roma e lei dice che non c'è, non è semplicemente che ci manca l'ultimo passo quando scenderemo a Roma Termini, è che lei fa un viaggio inutilmente, perché sta andando verso un posto che non c'è, non è che è vanificato solo l'ultimo passo, è vanificato anche quando l'ha preso il treno, se non porta da nessuna parte. Quindi la fine è il fine, ma se la fine è il nulla, rischia di essere nulla tutto. Allora, già un motivo per cui noi dobbiamo porci la questione. Interessante che anche uno dei padri della psicanalisi, non il primo che sappiamo è Sigmund Freud, ma il suo discepolo, Gustav Jung, dice che se lui incontrasse un uomo che non si pone il problema della morte, lo metterebbe sul lettino dello psicanalista perché è da curare, non è normale. Perché è la questione di fondo che l'uomo ha dentro, e come si dice in psicanalisi, se si rimuove un problema di fondo, rimuove proprio nel senso psicanalitico del termine, che sappiamo che è la causa di tutti i mali, di tutti i problemi, in fondo la psicanalisi cosa cerca di fare con i suoi diversi metodi, no? Dall'interpretazione dei sogni ai lapsus freudiani, a tutte le altre cose, di riportare a livello conscio ciò che noi abbiamo buttato nell'inconscio come problema rimosso, poi scoppia da qualche parte. La persona si cura nel momento in cui prende coscienza del problema che ha rimosso inconsciamente, magari per difendersi, perché ne ha paura, e sin quando rimane sotto, nell'inconscio, nel subconscio, sono quel che è adesso senza entrare nei particolari, creerà un problema. Nel momento in cui io ne prendo coscienza, perché in fondo è tutto qua il gioco della psicanalisi, fa prendere coscienza di ciò che è stato rimosso, si risolve, potrebbe essere un tic nervoso, potrebbe essere una nevrosi, potrebbe essere una... Allora, lui dice che se io rimuovo il problema della morte, cioè perché sono al mondo, cosa c'è dopo, è un problema gravissimo per la vita, da curare. Un altro grande filosofo del Novecento è Martin Heidegger, che avrà diverse definizioni dell'uomo. Forse la più celebre è in tedesco Dasein, vuol dire l'uomo sa di esserci. Non solo c'è, ma esserci. Però un'altra celebre sua definizione di uomo è Sein zur Tode, che in tedesco vuol dire essere per la morte. Allora, torna fuori che il problema principale è che noi siamo diretti verso la morte, e non è semplicemente la questione dell'istinto di conservazione che hanno tutti gli esseri viventi, perché gli esseri viventi hanno due istinti di fondo. La vita è un inno alla vita. Nel mondo vegetale è più automatico, però è un inno alla vita anche quello, da fare i fiori e le foglie al polline. Però nell'animale è mangiare, bere, dormire, insomma conservare la vita e poi accoppiarsi per mantenere la specie. Conservazione di sé, conservazione della specie. Per cui tutto ciò che è un pericolo per la vita, si dice, ma chi ha insegnato a un agnello a fuggire dal lupo? C'è bisogno che glielo insegni la pecora madre, no? È istintivo. Cioè tutto ciò che è un pericolo per la vita, lo fugge istintivamente, tutto ciò che è a favore della vita lo insegue. E anche quando c'è la stagione degli accoppiamenti è per mantenere la vita della specie. Non lo sa l'animale, ovviamente, che è per questo, però è per questo. Ecco perché nella vita sessuale, anche già animale, la sessualità è ricoperta di una grande dimensione di piacere, perché se no l'uomo non... l'essere l'animale non si accoppierebbe, ma in realtà lo scopo è perché deve nascere un nuovo individuo della stessa specie. Quindi è una grande spinta sempre per la vita. Quindi anche lì potremmo dire, è la paura di morire? No. Anche in filosofia si dice che solo l'uomo sa di morire. Non è un istinto di conservazione. È un orrore del nulla. Possibile che io vada a finire nel nulla? Si dice che l'uomo, cioè l'horror vacui, cioè nel senso che tutto ciò che è vuoto ci fa paura, perché in fondo noi siamo fatti per l'essere, quindi il nulla, potremmo dire, comprendendo bene anche il male, il falso, sono enti privativi, e quindi insomma qua sarebbe un discorso lungo da fare. Ma il massimo della privazione è la morte. Uno dice, però biologicamente è la cosa più normale che c'è. Si nasce, si cresce, si adulti, si invecchia, si muore. Cosa c'è di strano? Allora, negli animali è un istinto di conservazione. La vita è un bene e Dio ha messo dentro l'animale l'istinto di conservare la vita, addirittura di conservare la specie. Nell'uomo è molto di più. Non è semplicemente che mi avvicino a un ferro rovente e mi viene istintivo di allontanare la mano perché potrei bruciarmi e anche morire. Questo è istinto di conservazione. Dire che, e lo prova già anche un bambino, magari quando muore la nonna, no? Dov'è adesso la nonna? Chiede il bambino. Cioè, possibile che una persona cara non ci sia più? Ecco perché da quando appare l'uomo sulla faccia della terra fa una cosa che gli animali non hanno mai fatto, neanche uno scimpanzé. Tombe. Altari e tombe. Là dove c'è l'Homo sapiens sapiens sono altari e tombe. Quindi c'è Dio e i morti da qualche parte ci sono. Anzi, le cose più preziose, qui sotto abbiamo le tombe etrusche, voglio dire, le cose... Basta andare a Tarquinia o a Cerveteri per vedere che le cose più preziose le fanno per i morti. Poi, vabbè, gli egiziani, non parliamo, le piramidi. Allora, ma se ci facciamo caso anche oggi, uno dice, ma no, non è vero niente, in realtà è un dato filosofico, l'anima è spirituale, come tale è immortale. Il corpo muore, ma l'anima non muore, è spirituale. Non muore, questo basta anche una buona filosofia. Però mettiamo che oggi chi vive nell'ateismo, chi vive nel nichilismo, chi vive senza pensarci, però io rimango sempre impressionato che di fronte alla morte di un amico, anzitutto piange anche un ventenne. Questo mio amico, siamo usciti insieme sabato scorso, questo sabato è già al cimitero, possibile. E anche se uno che dice, ma non è vero niente, l'anima, l'aldilà, Dio, così, però vedo che gli dà del tu. Fa una scritta, sei sempre con noi. Gli porta i fiori. Qua nel centro-sud vedo che c'è la tradizione di mettere la fotografia e il fiore dove c'è stato l'incidente stradale. Non so come facciano, perché addirittura in autostrada, almeno qua anche sul grande raccordo, si vede che sono dei punti dove c'è morto qualche persona, anche proprio qua poco distante, la fotografia e i fiori. E spesso una scritta in cui si dà del tu al morto. Ora, evidentemente, se fossimo davvero convinti che quello è carne in putrefazione in una tomba, a chi lo do del tu? Sei sempre con noi, non ci manchi, non perderemo il tuo ricordo, ti vogliamo sempre bene. A chi lo dai? A carne che sta marcendo. Quindi di fatto anche chi si convince che non è vero niente, erano solo le credenze del passato, che il morto da qualche parte c'è, che l'aldilà c'è, che Dio c'è, che l'eternità c'è, però in realtà anche chi dice che non ci crede lo stesso. Ecco perché appunto in psicanalisi si dice, attenzione, questo è il problema più grande. Allora, noi occidentali corriamo un rischio enorme. Allora, sappiamo che Feuerbach tira fuori la questione, la parola alienazione, che Marx poi applica alla società capitalista, e quindi alienato sarebbe per l'economia, in Marx, uno che non è padrone del capitale che produce, è alienato. Alienato dal punto di vista psicanalitico è uno che non ha la consapevolezza di sé. Allora, rischiamo di essere degli alienati, e qualche volta degli alieni, nel senso che, e comincia così infatti anche questa introduzione a questa sezione del sito, che corriamo il rischio di essere degli esseri tutto fare, tutto avere. C'è una frase iniziale che vedo che colpisce tutti, dagli studenti al una vita, proprio le prime parole di questa prima, primissima parte del sito, una vita che non si ferma mai a pensare, una vita tutta assorbita dalle cose da fare e spesso spasmodicamente attirata dalle cose da avere, fare, avere, fare, avere, rischia di diventare molto presto una vita disumana. Ecco, questa prima espressione che uso, vedo che colpisce tantissimo, ma anche il ragazzo che sembra quello che, scusate il termine, se ne frega di più. Per non parlare dell'adulto, oggi sappiamo ad esempio che esistono problemi, lo vedo spessissimo, c'è chi non ha lavoro, poveretto, e allora in questo caso il disoccupato non è solo perché non guadagna, ma perché non puoi vivere una vita senza fare. L'uomo si realizza nel fare anche, voglio dire, non è solo una necessità economica. Però c'è anche l'opposto degli orari di lavoro incredibili che uno rischia di sacrificare la famiglia, sacrificare tutto il resto perché quello lo tengono a lavorare sino alle 9 di sera. Allora bisogna fare attenzione perché rischia di essere alienante, rischia di essere davvero una vita in cui fare, fare, correre, correre così. Poi siamo anche stupidi nel senso che il tempo libero che abbiamo, quello che stoltamente chiamiamo weekend ad esempio, in realtà la domenica è il primo giorno della settimana, di essere a loro volta alienante nei giovani, questo è evidente, tutta una settimana senza pensare e una fine settimana per sballarsi, per non pensare ancora. Quindi arriviamo a lunedì che siamo più stanchi del venerdì perché ci siamo sballati, come dicono loro, e quindi ancora distrutti anche fisicamente qualche volta, per non parlare di chi muore negli incidenti stradali, le stragi del sabato sera. Ma molte volte anche la vacanza, vacanza vuol dire che è vacante il lavoro, ma rischia di essere vacante l'io, che è alienante pure la vacanza. Allora bisogna fare attenzione perché qua si rischia davvero, persino dal punto di vista proprio psichiatrico, si rischia di andare fuori di testa. Non si può vivere, ecco perché dico che diventa una vita disumana. Correre, correre, correre. Allora, lavorare per avere dei soldini. Avere dei soldini per andare al centro commerciale a comprare. Poi per tornare a lavorare. Allora, io dico, in fondo sono le formiche. Che lavorano tutta l'estate per mettere da parte per l'inverno e per mangiare d'inverno quello che ha messo da parte dell'estate. Ma se le formiche, faccio sempre questa battuta agli studenti, avessero la nostra coscienza, cioè fossero esseri umani, se noi facessimo la vita delle formiche, o se le formiche avessero la nostra coscienza umana, si suiciderebbero tutte. Ma che vita! Cioè queste cominciano ad aprile, a lavorare tutto il giorno per mettere da parte per l'inverno, per poi mangiare d'inverno quello che ha messo, cioè un circolo chiuso. Loro non sono formiche, non si pongono il problema, ma che senso ha? L'uomo diventa matto, si suicida. E infatti i suicidi crescono, è incredibile, in modo esponenziale i suicidi crescono anche tra i giovani. Non dove ci sono problemi materiali. Difficile che ci siano suicidi giovanili in Africa. Crescono in modo esponenziale in Europa, in Occidente, in Svezia, che pure viene presentato come un paese particolarmente civile e dove c'è la gioia di vivere, dice l'ONU addirittura. È invidiabile vivere in Svezia, in realtà ha il maggior numero di suicidi, il maggior numero di omicidi, il maggior numero di stupri, e poi tirano fuori, ah beh, perché ci sono 3 mesi di notte, sì, vabbè, certo, contribuisce anche la luce e il buio, però evidentemente perché c'è un vuoto dentro. Il Giappone ha un numero di suicidi enorme. Allora, perché? Perché se io dico soffro perché non ho da mangiare, che è un bel problema, c'è 1 miliardo di persone oggi non ha mangiato al mondo, quindi un bel problema, Uno dice, qual è il problema della vita? Mangiare. Però in realtà, non dico che si sta bene, non dico che si sta male, però uno potrebbe dire, là dove non c'è questo problema, né mangiare, né bere, né vestirsi, né nel freddo, nel caldo, no? I suicidi vanno all'ennesima potenza, vuol dire che c'è un'altra cosa che manca. Ancora più difficile, perché se uno dice, mi manca l'acqua e ho sete, allora quando avrò l'acqua starò bene. Ah, che soddisfazione, ho trovato l'acqua, mi bevo il mio bicchiere d'acqua e mi passa la sete. Quando uno ha tutto e sta male lo stesso, è più difficile. Perché uno dice, cosa manca? Allora, è qua il problema dell'essere umano. È qua la questione perché dovrei. Cioè, cosa manca? C'è come l'idea di una nostalgia di qualche cosa che non sappiamo cosa sia, eppure ne abbiamo nostalgia. Qualche volta dico ai giovani, e loro rimangono molto stupiti, che il più bel complimento che ti possono fare è non ti accontenti mai. E loro sgranano gli occhi per dire, ma come questo, addirittura un prete che ci dice che è il più bel complimento. Sì, è banale se io dico non ti accontenti mai di quello che hai, di quello che fai, perché avessi anche lo yacht di 50 metri, poi ti ormeggi avvicino quello di 70 metri e tu rosichi perché non è mai finito. Però in realtà è se non ti accontenti mai perché tu hai un bisogno di infinito dentro, che solo l'infinito potrebbe colmare, è la cosa più bella della vita. La cosa più drammatica è la cosa più bella che fa di un uomo un uomo, cioè che è fatto per qualche cosa che anche se avesse l'universo intero non basta. Questo è l'essere umano, è un essere finito, anche meno dotato degli altri animali, ma con dentro un bisogno di infinito, per cui cerca la felicità. Ma la felicità che cerca in fondo ha sprazzi di felicità, ma non la trova mai. Quindi è fatto per un bene, per una felicità non finita. È sempre falso pensare che ci possiamo essere sazi. Allora, perché la ricchezza può essere un inganno? Perché il successo può essere un inganno? Allora, diciamolo con le parole di Gesù. Perché è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli? Perché il ricco all'inizio può illudersi di rispondere a tutti i suoi problemi. Con i soldi si può fare tutto, classica espressione. Tanto non c'è un centro commerciale che venda la gioia. E anche qua vedo i ragazzi, i giovani, che nessuno nega questo. Per essere allegri basta bere un po' di più. Per avere la gioia è un po' più difficile. È un'altra cosa. L'allegria è una cosa che basta della chimica, no? Il famoso drogato, il famoso sballato, il famoso alcolista... chi beve alcol, a dire. Tra l'altro un'euforia di tipo chimico che poi si... anche la sessualità può essere vissuta così. Un'euforia momentanea che poi si trasforma tra l'altro in depressione, perché ogni volta che schiacci troppo l'acceleratore poi la macchina va in tilt. Quindi anche la crescita di depressioni ci sta anche con questa sovraeccitazione per apparentemente essere allegri, disinvolti, disinibiti. Molti ragazzi cercano di superare anche la timidezza così, poi in realtà diventano schiavi. E poi soprattutto c'è l'allegria di qualche momento, ma non c'è... anche la sessualità può essere così, può esserci l'euforia del momento e poi... Anche qua vedo che sono molto colpiti quando dico, allora... L'animale si accoppia, no? Dicevamo prima, l'istinto di conservazione di vita della specie. Allora, potremmo dire che anche la nostra sessualità è così, no? al fondo di noi c'è bisogno di amore, non di piacere. Magari qualche ragazzotto può dire: non mi innamorerò mai perché mi interessa solo fare sesso, però in realtà sotto sotto ha bisogno di amore. Anche un bambino che cresce senza essere amato, è sempre squilibrato. Noi siamo affamati d'amore. E questo non si compra al centro commerciale. È bella e stupida la pubblicità, no? Nel senso che è sempre per essere contenti, fosse anche un detersivo, fosse anche un prodotto qualsiasi, un abito, è sempre per essere felici. Poi noi sappiamo benissimo che c'è oggi persino chi vive una compulsione di shopping, vuol dire, nel senso, comprare, perché l'illusione è che sì, ho quell'abito lì, allora sono felice. Compulsivo addirittura in certi casi. Allora, tutto è bello, tutto è necessario, non stiamo dicendo che... Allora, il materialismo, detto un po', in senso filosofico, è cercare di spiegare la materia con la materia, e questo è impossibile, perché la materia, per spiegarla, bisogna salire oltre la materia, alla trascendenza. Ma anche nella vita, che uno vive solo di cose materiali, in realtà poi va fuori, proprio impazzisce. Allora, l'uomo delle caverne si vede che è attirato da una felicità infinita, non si accontenta mai, da una verità infinita, non si accontenta mai di quello che sa. L'uomo che ha l'intelligenza è fatto per la verità, ma non è mai sazio. Uno potrebbe dire: ne sappiamo abbastanza. Arriverà un tempo in cui diremo: ne sappiamo abbastanza, punto, basta, non cerchiamo più niente. No. La verità è infinita, perché è Dio stesso, poi in fondo, e noi siamo affamati di una verità infinita. La felicità vera è infinita, il bene vero è il bene infinito, che coincide ancora con Dio, e noi non siamo mai sazi dei beni e delle felicità che troviamo, non ci appagano mai totalmente. E se lì per lì sembra, anche qua le battute che faccio con i giovani, quello che si innamora pazzamente, dice: tu sei il mio tutto. Dico: lo sento, dopo 3 mesi dice: sì, abbastanza. Anche forse la coppia più bella del mondo, l'amore più bello del mondo, poi in realtà è il nostro... cuore desidera un amore infinito. Ecco perché ad esempio nella Chiesa ci sono i consacrati. Gli sposi, voi fate vedere che c'è un raggio di Dio nel vostro amore. Siete un riflesso di Dio, se è un amore vero. Il consacrato fa capire che lo sposo che desidera il nostro cuore, l'amore infinito che desidera il nostro cuore, è Dio. Quindi noi siamo il richiamo. Voi nel vostro amore di sposi siete il richiamo che Dio è amore, tanto è vero che Gesù eleva il matrimonio alla dignità di sacramento, cioè è un segno della sua presenza, e noi diciamo che siamo fatti per un altro matrimonio. Ci stanno tutte e due, infatti sono le due vocazioni. Non c'è la vocazione allo scapolo o alla zitella nella Chiesa, perché non si vive senza amore. Si impazzisce, si inacidisce, come si dice anche popolarmente, no? Una zitella inacidita, no? Sì, non si vive senza amore. Il problema è qual è l'amore vero, anche tra uomo e donna, e Gesù dice ad esempio che è unico e per sempre, e anche fecondo, se possibile, e nel nostro tempo siamo fatti per un amore infinito che sarà... Gesù si presenta sempre come lo sposo, e la Bibbia finisce con queste parole: lo Spirito e la sposa, cioè lo Spirito Santo e la Chiesa, dicono: Maranatà, vieni, e lo sposo risponde: sì, vengo presto. Siamo in attesa dello sposo. E quante volte Gesù parla del paradiso come di un pranzo di nozze, uno sposalizio, Non a caso anche il primo miracolo che fa, spinto dalla Madonna, e ha voluto essere spinto dalla Madonna nelle nozze di Cana, è un matrimonio. Allora, San Paolo dice che questo mistero del rapporto uomo-donna nel matrimonio è grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Bene, allora siamo fatti per un amore infinito, siamo fatti per una vita senza fine. Qua c'è una nostalgia di qualche cosa che abbiamo perduto con il peccato originale, perché Genesi ci dice che biologicamente noi saremo destinati a morire, come è la materia, come è la biologia, si nasce, si cresce, si è adulti, si invecchia e si muore, anzi si può morire da un momento all'altro perché il nostro corpo è molto complesso e quindi basta che non funzioni qualche cosa, ci si ammala e si muore. Basta un infarto e si muore, voglio dire, però basta anche che io faccia un incidente, ci vuole niente a morire, ecco perché state pronti, perché non sapete né il giorno né l'ora. Ma perché in fondo Dio ci aveva fatto noi esseri umani, ecco l'albero della vita che c'è nel paradiso terrestre, concesso agli uomini, sempre prerogativa degli dèi nelle altre civiltà, invece qua è concesso all'uomo. È solo proibito l'albero della morale, l'albero della conoscenza del bene e del male, perché l'uomo non può decidere lui qual è il senso delle cose, perché lo decide il creatore che ha fatto le cose. Quindi il bene è il significato delle cose, il male è pretendere di dare un altro significato. Questo l'uomo non può farlo, pena la sua rovina. L'albero della vita, per cui lo si vede ad esempio con Maria Santissima, che viene assunta in cielo con il suo corpo. Questo era per tutti, era il destino di tutti, come Dio ci aveva creato. Che passassimo dal paradiso terrestre al paradiso eterno come un bruco che diventa una farfalla. Mentre tutto il dramma della morte, lo si vede come conseguenza del peccato originale, è che in fondo è vero che non dovrebbe esserci. Ma perché la nonna è morta? Ma perché è morta la mia persona cara? Perché è morto mia moglie, mio marito, mio figlio, mio amico? Non dovrebbe esserci. C'è una sorta di è ingiusto. Uno dice, biologicamente stai dicendo una sciocchezza. Com'è ingiusto? Si nasce, si cresce, si muore. Nella migliore delle ipotesi si muore di vecchiaia, se no si muore di malattie, se no si muore di un incidente. No, in noi c'è una nostalgia di come Dio ci aveva fatto. La nostalgia di Dio è una nostalgia di immortalità. È vero che il mondo è più brutto di come Dio lo aveva fatto, per noi non aveva fatto la morte. Allora, ecco perché l'uomo fa le tombe e gli altari. L'uomo primitivo anche. Insomma, in una parola sola si può dire che in ciò che ci caratterizza come esseri umani, ecco perché ho detto all'inizio, prima ancora di dire facciamo una scelta religiosa, no, siamo uomini, cerchiamo di essere uomini. Essere uomo vuol dire che io ho un desiderio infinito. Ecco, non ti accontenti mai, che dico il più bel complimento che ci possono fare. Allora, è la nostra bellezza, la nostra grandezza. Nessuno nell'universo desidera l'infinito. L'uomo sì, anche se non lo chiamasse così. Ricordo già ai miei tempi un cantautore che c'è ancora oggi, è famoso ancora oggi, anche se già tra un po' 40 anni fa aveva detto che anche un drogato è un malato di nostalgia. Penso che sia una frase giusta, al di là della banalità con cui uno può cominciare a drogarsi o a bere, così, ma in realtà è che la vita non basta. E anche se avessi tutto, non basta. Anzi, peggio ancora, perché appunto se mi manca l'acqua, dico, vabbè, quando avrò l'acqua, no, sarò felice. Poi invece quando ho tutto e dico ma non sono ancora felice lo stesso, se ci facciamo caso, è il primo attacco del demonio a Gesù stesso, che lo spinge nel deserto, all'inizio della sua missione, a rispondere ai problemi materiali dell'uomo. Basta questa frase per rispondere al vuoto della nostra civiltà. La risposta di Gesù a Satana: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Basta questa. Vuoi sapere perché non sei mai contento? Perché anche se hai tanto non ti basta mai? Filosoficamente si direbbe che, dato che Dio non ha una bocca, cosa esce dalla bocca di Dio? La verità. L'uomo ha fame di verità. Bello, no? Anche Platone quando dice: la scoperta della verità è già un godimento in sé. Ma è vero. Uno dice, un grande scienziato pensa davvero quanto guadagnerà a fare quella scoperta? No, ci sono degli scienziati che hanno scoperto delle cose che hanno fatto fare un salto di qualità enorme all'umanità e loro sono morti poveri. È il gusto della verità, la passione per la verità, dice giustamente Platone, è già un godimento in sé. Noi siamo fatti per la verità, però anche qua è una verità infinita. Non siamo mai sazi. Dio è la verità. Allora, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè la verità che lui dice e che lui è, la verità infinita. Basterebbe questo per riaggiustare il tiro della nostra civiltà materialista, edonista. Dice, ma quello poverino... Perché lo critichi che vuole sempre più soldi? Perché è un illuso. I soldi servono, le cose servono. Anzitutto non bisogna diventarne schiavi, bisogna esserne sempre padroni. E poi perché non la compri la felicità, non la compri l'amore, non la compri. Allora, l'uomo delle caverne fa un graffito sulla parete della caverna. Allora, a che domanda risponde questo bisogno di fare arte? Rientra nella categoria dell'utile? No, se l'uomo delle caverne mette una pietra acuminata su un bastone per difendersi dalle belve o per cacciarle e mangiare, rientra nella categoria dell'utile. Se fa, oggi lo chiameremo un quadro, un affresco, se fa, come notiamo sin dall'inizio, arte, un graffito sulla parete della caverna, no. Il vero artista, che tra l'altro poi soffre anche, perché come ci insegna Michelangelo, anche se fa delle cose meravigliose, il suo bisogno di bellezza non è mai saziato. La famosa martellata di Michelangelo, perché non parli, no? Sulla statua. Allora, sì, eppure è incredibile, no? Uno dice, ha visto un blocco di marmo e lui ci ha visto dentro la pietà di Michelangelo. È terribile fare una scultura, perché un conto è dipingere, uno sbaglia, ricambia, ma se hai dato una martellata, non lo rifai più, se hai sbagliato. Pensare quel braccio di Gesù che penzola, no? Dal grembo di Maria, è incredibile come... Allora, ma certi artisti, magari, non so, i loro quadri oggi valgono miliardi, o milioni di euro, di dollari, allora, loro sono morti poveri. Abbiamo tanti artisti, tanti pittori, i cui quadri oggi valgono capitali immensi, che loro sono morti di fame quando erano in vita. O non so, la tragedia di Beethoven, che negli ultimi tempi della vita era sordo. Nessuno può pensare che Beethoven, quando componeva, diceva quanto ci guadagnerò a fare la nona sinfonia, no. Il bello, Dostoevskij dice che salverà il mondo il bello, allora il bello è Dio. In filosofia si dice che sono le proprietà trascendentali dell'essere, ma il bello un tempo non, neanche San Tommaso d'Aquino non lo contempla. Dice esse verum et bonum. Allora, l'essere, il vero, il bene. Allora, noi siamo affamati, quindi con una parola sola, di un essere infinito, che è un vero infinito, che è un bene infinito, una felicità infinita, che è un il bello infinito. Cioè, Dio è bello. Cioè, non ci annoierà per tutta l'eternità, da tanto che è bello. Pensiamo ad esempio quando Gesù ha dato un anticipo di paradiso a Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor, la trasfigurazione, l'espressione di Pietro ad esempio, che poi l'evangelista annota, non sapeva quel che diceva, dice è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Una per te, una per Mosè, è bello stare qui. Gesù dice calma che ora bisogna andare incontro alla croce prima. Gli ha dato solo un anticipo. Sì, fondamentalmente è bello Dio. La bellezza dell'arte è un raggio di Dio. Un altro segno che noi siamo attirati da qualche cosa, ho detto già anche in un'altra catechesi, un cane gusta un'opera d'arte? Gusta un panorama? No, no. Portate un cane in piazza San Pietro, portate un cane davanti a un bel panorama, non dirà mai, oh guarda il Bernini, che bel colonnato che ha fatto, oppure che bel panorama. No, chiuderà sempre in terra per vedere, fa il cane. L'uomo, ad esempio, com'è importante anche per un bambino che cresce. Io vedo dei bambini che vanno solo col papà allo stadio e sanno solo dire gol, anche se hanno 2 anni, gridano, lo sento proprio così. Un bambino che viene portato pian piano a vedere un'opera d'arte, cresce di più. Ecco perché è importante anche cosa leggiamo, cosa vediamo, cosa gustiamo. Si dice, no, con una battuta, che un libro è cibo per la mente. Eh sì, per vedere che cibo è, potrebbe essere anche un veleno. Quello che vediamo non può essere una grande ricchezza? Le icone, dicevamo, in Oriente, cioè un segno di Dio, addirittura. Ma quello che vediamo può rovinarci. Pensiamo, ad esempio, a certe piaghe, come quella della pornografia, internet, alla fine, questo deturpa nel profondo una persona, perché noi siamo anche quello che leggiamo, quello che vediamo, quello che ascoltiamo. Ecco perché sin dai ragazzi si dice, mi raccomando, le buone compagnie. Eh sì, perché noi diventiamo anche quello di cui ci nutriamo. Allora, in altre parole, perché sono un essere umano? Perché non sono fatto solo per, vabbè, se vivo solo fare, comprare, allora quello proprio da matti, proprio si va fuori di testa. Ma anche se uno dicesse, inseguo quella carriera, inseguo quel bene economico, questa società è fatta apposta per crearci dei bisogni artificiali. Qualche volta dico, se uscisse, non so, cellulare, che fa anche il caffè, uno dice ah, io ho il cellulare che fa anche il caffè, uno dice bisogna comprare tutto il cellulare che fa, io non ce l'ho, possibile che non ce l'abbia, oh, il caffè lo puoi prendere al bar, non c'è bisogno che te lo faccia, no? Vengono, ma non è tutto sbagliato, nel senso che devi creare anche dei bisogni, se no non vendi. Quindi la società è anche fatta per bisogna vendere, non è un giudizio, un giorno, una società consumista. E se ad esempio, non so, se ci sono troppe tasse, come da noi adesso in Italia, se sono troppe tasse, la gente non compra. Se non compra non c'è lavoro, e se non c'è lavoro, tra l'altro non ci sono neanche gli introiti per lo Stato, perché la gente se non compra non ci sono neanche quelle tasse lì. Allora, quindi, per carità, bisogna anche inventare prodotti senza però diventarne schiavi, che dobbiamo avere tutti quell'oggetto lì, perché se no non siamo alla pace, no? Questo è stupido. Anche perché sono proprio quei valori borghesi che... Allora, io ho lo yacht, se tutti avessero lo yacht non sapremmo che farcene, insomma. A parte che molte volte non sanno che farsene anche quelli che ce l'hanno, perché... Io ho visto una volta un industriale che aveva un grande yacht, ma lui, anche se era in vacanza, alle 5 del mattino era già a mandare i fax in giro, è faticoso. Quando Marchionne, poverino, che c'è morto anche, voglio dire, diceva vacanze, ma cosa sono le vacanze? Poi, di fatto, c'è... Comunque, voglio dire, bisogna produrre, bisogna fare lavoro, bisogna vendere, questo... Non ci mancherebbe altro, è banale. Ah, questa è la società consumistica. Se nessuno compra, nessuno lavora. Quindi il problema è se è lì il senso della vita, no? È questo che è banale. A questo punto, perché così cerchiamo di arrivare all'altra parte. Allora, è la nostra bellezza e il nostro dramma. Siamo finiti con la fame di infinito. Allora, siamo in un pozzo in cui non possiamo tirarci su per i capelli, anche perché ce li ha. Nel senso che siamo proprio in un pozzo con le pareti viscide, non possiamo, se non si cala qualcuno, non ci cala una corda, una scala, noi non ne usciamo. Oppure, esempio capovolto, la nostra fame, la nostra sete è talmente infinita, se io dico che la mia sete è un pozzo infinitamente profondo, che cosa lo può colmare? L'infinito, non un bicchiere d'acqua, e neanche un ettolitro d'acqua, un'infinità d'acqua. Allora, noi siamo finiti, come gli animali, ma con dentro un bisogno di infinito, che non possiamo darci. Ecco perché qualcuno dice, meglio non pensarci, meglio vivere la giornata. La famosa espressione, carpe diem, no? Cogli l'attimo, fuggete. E il problema è proprio quello, dove fugge questo attimo? Dove fugge la vita? Quel meraviglioso film, cioè già più di 30 anni fa, no? Che in italiano si chiamava proprio L'attimo fuggente. Allora quel professore apparentemente meraviglioso che educa sì anche questi collegiali, allora, però è vero che è la causa del suicidio di quello studente, perché se siamo destinati tutti a essere mangiati dai vermi, è la scena iniziale, fa vedere chi li aveva preceduti, allora questi baldi giovani che oggi però sono mangiati dai vermi, e allora quel giovane che non può realizzare il suo sogno di fare l'attore perché il papà non vuole, s'ammazza. Allora, ma oggi ci ammazziamo perché non siamo sani abbastanza, non siamo belli abbastanza, allora c'è chi ha chiesto l'eutanasia qualche mese fa, l'ho messo anche tra le news, perché non si sentiva bella abbastanza, non si sentiva magra abbastanza. Allora, se la vita è solo questa, anche se l'avessimo tutte non ci basta. Però il dramma è questo, noi siamo affamati di qualche cosa che non possiamo darci. Cioè siamo affamati di infinito, ma noi siamo finiti. Abbiamo la nostalgia di qualche cosa che non possiamo darci. E questa è la nostra bellezza e il nostro dramma. E qua si capisce perché il Vangelo è Vangelo, cioè la straordinaria notizia. Qual è la straordinaria notizia? notizia, quindi di un fatto accaduto quando? 2020 anni fa, contiamo gli anni prima e dopo quel fatto. Allora, che l'infinito si è fatto finito, Dio si è fatto uomo, per portare noi, finiti e affamati di infinito, dentro l'infinito. Che se ne è tutto qua? Dio si è fatto l'uomo, uomo per fare l'uomo Dio. Dice, ma non è il nostro desiderio? Sì. Qual è l'alternativa? Che io mi accontento del finito? No. Basta pensare anche a tutti i miti, Icaro, Prometeo, cioè il desiderio dell'uomo di farsi Dio. Il peccato originale cos'è? Che io divento Dio. È sbagliato? No. È il motivo per cui Dio ci ha fatto. Qual è l'alternativa? Che io non posso diventare Dio da solo, perché io sono finito. Sono affamato di infinito, ma non posso darmi di infinito. Allora, Prometeo che poi si ritrova, Icaro che gli brucia, cioè, c'ha le ali ma di cera e poi si sciolgono, si avvicina al sole, voglio dire. Poi è un fallimento. Peccato originale è un fallimento, ma il diavolo è acutissimo, il serpente è acutissimo, perché si attacca sul bisogno più profondo che noi abbiamo, di essere Dio. Dov'è l'alternativa? Che lui ci spinge a essere Dio, come ha fatto lui, che era un angelo speciale, contro Dio, mentre è solo Dio che può renderci partecipi della sua divinità. Allora, noi normalmente usiamo il termine pontefice per il vescovo di Roma, per il Papa, ma il vero pontefice è Gesù, no? Ma la parola pontefice è straordinaria, che fa da ponte, ma non nel senso banale che diciamo oggi costruire i ponti, no, fa da ponte tra Dio e l'uomo. Cioè è come se fossi su una sponda del Tevere e c'è l'altra sponda, per dire qua a Roma, no? Allora, noi siamo di qua, finiti, ma con la fame di andare di là, nell'infinito, nell'eterno, nella bellezza infinita, nella felicità infinita, nella vita eterna, e però non possiamo andare di là. Ecco perché è decisivo, sì, quello che Gesù ci insegna, ma prima ancora quello che è. È lui che nella sua persona, si dice in teologia unione ipostatica, unisce due nature. Quindi fa proprio da ponte. Ed ecco perché le due eresie opposte, è solo uomo o è solo Dio, ci impediscono la salvezza, oltre a essere false, perché Gesù è Dio uomo. Perché se fosse solo uomo, anche il più grande degli uomini, ma sarebbe ancora sulla sponda di qua, dalla nostra parte. Potrebbe darci degli insegnamenti, ma non farci passare di là. Se fosse solo Dio, sarebbe troppo di là. E invece è che nella sua stessa persona è Gesù di Nazareth, ma Dio fatto uomo, il verbo fatto carne, come abbiamo sentito il giorno di Natale. Quindi è Dio uomo, per cui io, unito a Lui, basta pensare alla comunione, l'Eucarestia, mi divinizzo. Cioè cos'è il Vangelo? Cioè cos'è la straordinaria notizia? Che la mia nostalgia di essere infinito, il mio desiderio di essere infinito, si può attuare in Cristo. Perché l'infinito si è fatto finito per renderci partecipi di sé. Cioè l'uomo diventa effettivamente Dio. Bellissimo San Leone Magno, quando dice, noi facciamo la comunione, diventiamo Dio. Diventiamo partecipi di Lui. Ma perché è Dio fatto uomo, Dio fatto carne, il corpo di Cristo, amen. Mangio l'uomo Dio e divento Dio. Ecco perché è il pane di vita eterna, chi mangia la mia carne ha la vita eterna, perché è l'uomo Dio, fa da ponte, fa da mediatore, da salvatore, ma nel senso... Allora, questo è... Non c'è nessuna religione sono sempre profeti, bene che vada, presunti, non lo sono neanche, vuol dire, illuminati, dico Maometto, dico Buddha, no? Sono fondatori di religioni, però in realtà, vabbè, il buddismo addirittura dice non sa dirci niente di Dio, dice Buddha stesso. Però, voglio dire, sono tentativi di andare da una sponda all'altra, dal finito all'infinito, ma fallimentari. Solo l'uomo Dio può farci passare dall'essere uomini all'essere Dio. Addirittura bisogna mangiarlo. Chi mangia la mia carne ha la vita eterna, cioè diventa Dio. Allora, scusate il termine banale e volgare, me ne frego? A parte che un ateo serio, come Nietzsche ad esempio, sa che c'è in gioco la cosa più grossa. Senza Dio non ha più senso niente. Ma senza Cristo, allora, cito un altro filosofo del Novecento ateo, Jean-Paul Sartre, il quale, pur essendo ateo, riconosce che l'uomo è fondamentalmente desiderio di essere Dio. Non ci vuole tanto a capirlo. Che l'uomo non si accontenta mai, è desiderio di essere Dio. Però lui che è ateo dice, ma Dio non c'è, dunque l'uomo, ecco la definizione di uomo che dà Sartre, è una passione inutile. Cioè questo desiderio di infinito che abbiamo dentro è il primo caso assurdo nell'universo, perché nell'universo non esiste un bisogno fondamentale inutile. Cioè se esistono degli esseri che hanno sete, ad esempio i viventi, noi, gli animali, le piante, è perché in questo pianeta esiste l'acqua. Poi il singolo, anche il singolo uomo, può morire di sete perché non trova l'acqua, ma non ci sarebbe la sete, cioè il bisogno di acqua, se non ci fosse in questo pianeta l'acqua. Cioè si dice che non c'è un bisogno inutile, fondamentale. Cioè se io dico ho bisogno dello yacht, allora quello non c'è. Ma se io dico ho bisogno di mangiare per vivere, non sarei neanche apparso sul pianeta se non ci fosse qualche cosa da mangiare. Non ci può essere un bisogno fondamentale senza di cui non esisterei se non ci fosse la risposta. Allora, l'uomo sarebbe il primo caso assurdo dell'universo, che ha un bisogno di infinito, ha un bisogno di Dio e Dio non c'è. L'uomo è una passione inutile, dice Sartre. Qua c'è tutto il dramma di che cosa o tutto il bello, il dramma di rifiutare Cristo e il bello di accoglierlo, perché è solo una passione inutile, c'è il mio bisogno di felicità infinita, di amore infinito, di vita infinita, di bellezza infinita, è assurdo? Cioè ho fame di qualche cosa che non c'è? Oppure è bisogno di Gesù Cristo, neanche di Dio fatto uomo. La straordinaria notizia, Vangelo, Evangelion, cioè la straordinaria notizia che esiste il ponte, esiste il pontefice, cioè chi fa da ponte tra noi e Dio, che ci permette di entrare in Dio. Quindi cosa c'è in gioco? In gioco c'è una vita assurda o una vita che ha il suo senso pieno. Ecco perché non è che uno dice, ah guarda, quell'uomo lì ora è diventato religioso, ho già fatto questa battuta, come se fosse uno che ha un hobby particolare. No, tutti noi, anche se uno si definisse ateo, ha desiderio di Dio, anche se non sa che è Dio. Ma tutti noi saremo assurdi, cioè con un bisogno inutile, come se avessimo la sete e non ci fosse l'acqua, se Dio non fosse venuto su questa terra. Gesù Cristo. Quindi, cosa c'è in gioco? Noi diciamo la salvezza eterna, che quando ho presentato il sito e ho detto già di questa parte, ho detto che è come se fossi sul Titanic o sulla Costa Concordia e il problema è che moriremo. Quindi andiamo contro l'iceberg o contro lo scoglio. Allora, il problema è: c'è la scialuppa di salvataggio per salvarsi o non c'è? Allora, nessuno può fregarsene, e non, se uno ci dicesse non ci pensare, divertiti, sarebbe un vero amico. Anche i giovani capiscono questo, vedo. E ti vuole più bene, è più un vero amico che dice non pensare a queste cose, divertiti, come se sulla nave che sta per affondare dicesse continua a ballare in discoteca o continua a mangiare nel salone e ristorante, oppure che ti dice guarda che c'è una scialuppa di salvataggio per salvarci. Allora, questo è il problema. Quando diciamo inferno paradiso, cos'è l'inferno in fondo? È un desiderio di Dio mancato, cioè senza averlo mai perché l'abbiamo rifiutato. Dagli angeli che sono diventati diavoli ai dannati che hanno rifiutato Dio. Cioè perché soffrono eternamente? Perché in fondo il loro essere degli angeli decaduti e dei dannati è fatto per Dio. Cos'è il paradiso? Diventare partecipi di Dio. Allora, perché diciamo che Gesù è il Salvatore? Perché è la scialuppa di salvataggio? Perché è il pontefice che fa da ponte, da mediatore? Perché ci permette di raggiungere il ciò per cui siamo stati creati. Cioè, il nostro essere è fatto così. Ecco perché è una questione obbligatoria. Interessarsene e capire che c'è la risposta. Non è un optional. È come dire, ho comprato una Ferrari, non so, vabbè, ci può essere un optional, ma la benzina non è un optional. Cioè compro una Ferrari ma ci metto la benzina e cosa serve? Allora, l'incontro con Cristo non è un optional. E non è neanche, uno dice, il dialogo interreligioso. Ma che dialogo interreligioso? Questo non è una religione. È Dio fatto uomo. Che permette all'uomo di diventare Dio, che anche se non lo sa, ma la sua vita lo dimostra, è il più grande desiderio che ha nella vita. Quindi l'alternativa non è sono religioso o non sono religioso, oppure, a parte che appunto si va all'inferno anche se non ci si crede, perché poi si torna indietro. Ma comunque è tra la mia vita fallisce, ripeto, Sartre, l'uomo è una passione inutile, cioè l'unico essere nell'universo che desidera qualcosa che non c'è. Ecco perché in filosofia si dice anche, questo che abbiamo detto, che è un desiderio naturale di vedere Dio. In realtà perché siamo già fatti per Cristo, quindi c'è già qualche cosa di soprannaturale, ma questo sarebbe un argomento molto difficile, perché in fondo già tutto è stato fatto in vista di Cristo, anche l'universo stesso, oltre che noi. Ma non entriamo in questo argomento, ad esempio, Cristo sarebbe venuto lo stesso, anche se non ci fosse stato il peccato originale, i nostri peccati. Il mediatore è Lui. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Quindi è Lui il ponte. Però, ecco, non è un optional. E non è neanche una religione, perché le religioni sono il tentativo umano di legarsi a Dio, forse l'etimologia più sicura del termine religione, religo, cioè l'uomo non solo cerca filosoficamente Dio come causa prima di tutte le cose, ma cerca il rapporto con Dio. Anzi, basta pensare che le cose più belle le fa appunto per i luoghi di preghiera, dagli altari degli Incas, alle cattedrali, alle pagode e alle moschee. Allora, però è ancora un... A pensare ai musulmani, ad esempio. Allah è talmente trascendente e per nulla immanente, manca proprio il Dio uomo, per cui il paradiso per i musulmani non è Dio, dato che, diciamo così, con tutto il rispetto, ma molto banale, cioè molto maschilista tra l'altro, un posto dove ci sono, dove si sta bene, dove ci sono molte vergini a disposizione, e quindi un bel godi, insomma. Allora, perché Dio è inarrivabile, è talmente trascendente che è inarrivabile. Cosa c'è di vero? Sì, Dio è trascendente, è inarrivabile. Allora noi saremo dei falliti, perché abbiamo dentro il desiderio di arrivare all'inarrivabile. No, ma Dio si è fatto uomo, ecco cosa non capiscono di Gesù, è solo un profeta. No, è Dio fatto uomo. Ecco cosa non capiscono gli ebrei, è solo il Messia? Forse non l'avrebbero condannato a morte se pretendeva di essere Messia, ma pretendeva molto di più. Quando anche di fronte al Sinedrio, in modo abbastanza esplicito, Gesù dice che è Dio, basta, il sommo sacerdote si straccia le vesti e dice: abbiamo bisogno di altro per condannarlo, un bestemmiatore. Quindi non è un uomo che insegna le cose di Dio come i profeti dell'Antico Testamento, non è semplicemente l'inviato di Dio, il Messia, no, è uno che dice di essere Dio. Io e il Padre siamo una cosa sola. E quando Filippo gli dice: mostraci il Padre e ci basta, bravo, bravo Filippo, cosa bellissima, hai capito, che ci basta Dio, ci basterebbe vedere Dio per avere tutto. Allora, mostraci il Padre e ci basta, dice a un certo momento Filippo a Gesù. E Gesù risponde: ma Filippo, non hai ancora capito niente, chi vede me vede il Padre, cioè chi vede me vede Dio. Allora, è lì il punto. C'è l'uomo Dio, cioè Dio uomo, e noi uniti a Lui possiamo diventare Dio, che è il motivo per cui viviamo. E quindi questo giovane qua, questo uomo qua, questa donna qua è diventata molto cristiana, dice è molto religioso. No, è il motivo per cui è nato, è il motivo per cui siamo nati tutti. Ah, io ho mica sforato l'ora? Sì, forse sì. Comunque concludiamo questa introduzione.